Oggi celebriamo il ricordo di Bonifacio, vescovo e martire. Tanto gli cambiano il nome perché il suo nome nasce in Inghilterra, è un inglese, nel 670 circa. Era Vinfrido, è monaco, nel 719 diventa vescovo e evangelizzatore. Indovinate di che paese? Non dell'Inghilterra, della Germania. Riforma la vita della Chiesa sia in Germania che in Francia. Poi, grazie a Dio, si interessa anche della sua patria per uno sviluppo della fede e poi viene martirizzato in Olanda il 5 giugno del 754. Manca un anno per gli 80. Mentre sta evangelizzando i frisoni, il suo corpo è custodito a Fulda. Fulda, se non sbaglio, è o in Germania o in Svizzera. Germania. Perché mi sono messo qui a darvi tutte queste notizie? Non tanto perché ve le ricordiate, perché non me le ricordo neppure io, ma perché allarghiamo gli orizzonti. Siamo in un'epoca di grande passaggio, come abbiamo papi da qualche decennio che non sono più italiani, e non è un male, non è né un male né un bene, è un dato di fatto. Così il futuro della Chiesa ci sorprenderà, esclusi chi sono i più giovani, a molti dal cielo, ma ci sorprenderà, perché ricordiamoci che il Vangelo è fatto per andare. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Siamo ancora al capitolo 12 di Marco, i versetti 35-37. Però l'Evangelista è come se girasse pagina. Finora Gesù ha subito, o perlomeno accolto, le domande di chi si rivolgeva a lui. Dico subito perché spesso non erano domande in buona fede, diremmo noi oggi, erano vere aggressioni. Vi ricordate la domanda su chi l'avrà come sposa quella che ha avuto la soddisfazione, immaginatevi voi, soprattutto voi donne, di avere 7 mariti che sono morti uno dietro l'altro senza darle neppure un figlio? Era una provocazione anche abbastanza volgare. Gesù risponde con mitezza, eccetera. Qui volta pagina, perché è Gesù che prende l'iniziativa e pone una domanda fondamentale. Forse sapete che il Vangelo di Marco è il Vangelo del grande segreto messianico. Cos'è il segreto messianico? È Gesù che non si presenta nella sua identità più profonda, per il semplice fatto che la terra di Israele aveva perso il senso religioso, pur conservando tutte le norme della religione, e tant'è si aspettava un messia terreno, cioè un messia che ridesse a Israele l'antica grandezza dei tempi del re Davide, Davide che era vissuto 1000 anni prima. Gesù dirà di sé, dagli altri Vangeli lo sappiamo con chiarezza, figlio dell'uomo. Qui accetta di riconoscersi come figlio di Davide. È già successo in 2 o 3 pagine precedenti di Marco che questo nome sia uscito. Però Gesù vuole educare e i suoi contemporanei, ma soprattutto noi. E allora fa una domanda. Gli scribi dicono che il Cristo, il Messia, sapete, Cristo è il termine ebraico di Messia, termine greco, tradotto per noi vuol dire l'unto, il consacrato dal Signore per salvare il popolo. Gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide. E allora Gesù dice: come mai in un salmo, credo sia il 110, e voi sapete che i salmi vengono tutti attribuiti a Davide, non può essere così, ma comunque a Gesù interessa dire qualcosa di più importante. Bene, nel salmo Davide, mosso dallo Spirito, dice: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Il Salmo è un Salmo messianico. Chi lo scrive veramente si lascia guidare da uno spirito profetico, perché colui che verrà vincerà ogni male. Gesù sa fare lo scriba meglio degli scribi. E qui dice, Davide stesso lo chiama Signore, ma allora come può essere suo Signore e suo figlio? E nessuno ovviamente gli sa rispondere. Qual è il significato? Una parte del significato ci viene data dalla considerazione della folla. Ma prima quello che dobbiamo capire è questo: la religione non è possesso di nessuno. Ve lo ripeto. La religione non è proprietà e possesso di nessuno. Quando qualcuno a livello politico vuole difendere i nostri santi valori, in quella frase non c'è niente di santo, perché i valori non sono nostri, primo, e secondo non sono strumentalizzabili, perché è evidente che in politica non si cerca se non il proprio interesse, purtroppo. Spessissimo, e oggi siamo in un periodo complesso, per cui la quasi totalità, e quel quasi ce lo metto per prudenza, dei politici non riescono ad andare al di là del palmo dal naso. Forse qualcheduno a livello europeo in questo momento, ma non ci giurerei finché non vedremo gli ultimi effetti. Questa è la prima conclusione, ma non riguarda solo i politici, riguarda anche noi. Io non vi dico il possessore, ma tantomeno il monopolizzatore della fede. La fede non è monopolio di nessuno, la fede è dono di novità e di mistero. Non possediamo il Cristo, lo seguiamo umilmente, è sempre un passo avanti. Del resto vi ricordate? Oggi una traduzione più felice delle chiamate di Gesù non dice più seguimi, è più esplicita: vieni dietro a me. Io non mi metto dietro ad una persona se pretendo di conoscere già la strada. E invece no, nella fede siamo piccoli, Dio è più grande di noi, Dio è mistero. Ecco perché all'inizio della messa mi sono permesso di tenervi più di un minuto lì, per farvi vedere come San Bonifacio, che vive nel 600, quindi sono 1300 e più anni fa, nasce inglese, va a finire in Germania, fonda e purifica la fede in Francia, muore martire a Fulda, dopo aver esercitato il suo ministero anche in Olanda. Non possediamo la fede e non diamo alla nostra storia di fede dei confini. I confini della nostra fede sono nelle mani di Dio, non nella nostra. L'ultimo aspetto è pieno di dolcezza. La folla numerosa lo ascoltava volentieri, perché non fa calcoli, non difende, scusate la frase, è molto terra terra ma è concreta, non difende la sua bistecca, vuole il bene delle folle. Si rendono conto che veramente Gesù non le conquista le folle incutendo loro paura o soggezione, le ama. Per amare non bisogna possedere, pare in nessun campo, certo mai nella fede. Non possediamo Cristo, lo seguiamo, andiamo dietro a Lui, ognuno secondo la sua storia, la sua persona e la chiamata di Dio per Lui. C'è futuro per la Chiesa, ma non perché noi facciamo i calcoli giusti, ma perché ci attendiamo dal mistero della salvezza strade nuove per oggi e per domani.